Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
E benvenuti, 27esima puntata di Eurofonica, Fabiano Catani al microfono e Alice Masoni.
Benvenuti a tutti.
Ogni settimana cerchiamo di raccontarvi l'Europa, ma oggi è certamente una delle puntate più difficili da quando esistiamo. Questa settimana si è aperta con la tragedia che ha visto la morte di 13 ragazze durante il loro Erasmus. Poi abbiamo esultato per l'arresto di Salah Abdeslam, uno dei responsabili degli attentati di Parigi. E infine ci siamo risvegliati bruscamente con la tragedia di Bruxelles di ieri mattina. A tal proposito vi ricordo che ESN, cioè Erasmus Student Network, in tutta Italia, organizza nelle piazze italiane una fiaccolata alle 22 per ricordare le morti di Bruxelles e della Spagna. Ci sono tantissimi temi oggi sul nostro tavolo, vero Alice?
Esatto, ci sono tantissimi temi, come ad esempio sarà un tema molto importante l'accordo tra la Turchia e l'Unione Europea di venerdì scorso sulla questione dei migranti, oppure l'arresto di Salah di qualche giorno fa che, come abbiamo visto, ha molte ripercussioni ancora adesso.
Eh sì, perché Bruxelles è appunto il centro degli ultimi fatti che riguardano l'Unione Europea. Ieri mattina ci siamo svegliati con la notizia di due attentati contemporanei, uno alla stazione metro di Molenbeek, l'altro invece all'aeroporto internazionale di Bruxelles. La conta prevede 31 vittime, 250 feriti. Sembra appunto sia un attentato kamikaze rivendicato dall'ISIS. Alcuni parlano di un fallimento dell'intelligence franco-belga, altri parlano di un fallimento invece dell'integrazione. Ancora una volta poi c'entra Salah, perché Salah è stato arrestato appunto 3 giorni fa nel suo quartiere Molenbeek. Sembra che la Francia abbia già richiesto l'estradizione al Belgio e sembra che il Belgio ovviamente darà questa estradizione. Lui era appunto uno dei maggiori responsabili e dopo 4 mesi di caccia all'uomo è stato finalmente arrestato.
Quello che ci siamo chiesti è cosa succederebbe se veramente Salah venisse estradato in Francia, e per capire meglio ce lo spiega Sara Penge.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Tutti ricordano Salah Abdeslam come il kamikaze che non si è fatto esplodere, uno dei responsabili degli attentati di Parigi dello scorso novembre e, per concludere, l'uomo più ricercato d'Europa fino allo scorso 18 marzo, quando è stato arrestato a Molenbeek, quartiere della città di Bruxelles, caratterizzato da una grande concentrazione di immigrati provenienti dal Nord Africa. Dopo l'arresto, il terrorista è stato interrogato e ha promesso di collaborare con la magistratura belga, ma si è fermamente opposto all'estradizione in Francia. Ma andiamo con ordine. In cosa consiste l'estradizione? L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra stati e consiste nella consegna da parte di uno stato di un individuo che si sia rifugiato nel suo territorio a un altro stato affinché venga sottoposto al giudizio penale o alle sanzioni penali se già condannato. Per quanto riguarda l'Unione Europea, la legge del 13 giugno 2002 stabilisce che una persona che ha commesso un reato grave in un paese dell'Unione Europea ma che vive in un altro può essere rinviata al primo paese per essere sottoposta a giudizio rapidamente e con pochi oneri amministrativi. In pratica, il mandato di arresto europeo sostituisce il sistema dell'estradizione. Esso impone che ciascuna autorità giudiziaria nazionale riconosca ed esegua, dopo controlli minimi ed entro rigide tempistiche, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro paese dell'Unione Europea. Salah Abdeslam, quindi, nel caso di estradizione in Francia, potrà essere sottoposto a giudizio penale secondo la legislazione dello Stato francese. Parigi vuole accelerare il processo, ha emesso un nuovo mandato d'arresto europeo. Il ministro francese della giustizia ha dichiarato che il rifiuto del terrorista di essere consegnato alle autorità straniere non è assolutamente un ostacolo all'esecuzione della consegna. Difatti, la nuova misura ha lo scopo di completare il provvedimento emesso nel novembre 2015 dopo gli attentati. La decisione definitiva sulla consegna di Salah, che ora è accusato dalla giustizia belga di omicidi di stampo terroristico e partecipazione ad attività di gruppo terroristico, dovrà essere presa entro un massimo di 60 giorni dall'arresto, o 90 in caso di ricorso in ultimo grado di giudizio davanti alla corte belga. Sara Penge per Eurofonica da Roma.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo, a chi va sempre di corsa e non è ancora arrivato da nessuna parte, ai conformisti da cortile e professori di vita, a chi lo dicono i numeri, a chi la crisi è passata, a chi sogna piccolo e si vive come un grande, a chi non crede alle favole ma ti fa sempre una morale, a chi non alza mai la testa se non per annuire, a chi lo vuole il mercato, a chi lo chiede l'Europa, a chi dice all'estero è tutto meglio e lo trovi sempre qui a lamentarsi, a chi non vota mai e ti dà sempre un voto, a chi giudica e non viene mai giudicato, a chi rompe i coglioni e non li mette mai sul piatto, a chi odia il successo e non vuole nient'altro davvero, a chi pensa di dover educare la gente perché la gente gli fa schifo e questa cosa lo fa sentire bene, soprattutto tra tutta la gente distaccato e superiore, a chi non gioca per davvero, a chi non sa farsi male, a chi non cala le sue carte, a chi trucca la partita, fanculo a chi non ha iniziato niente e a te dice che è finita.
Ed era lo stato sociale con C'eravamo tanto sbagliati, Eurofonica puntata 27, siamo in diretta sulle radio del circuito Raduni. E di questi giorni però la notizia di un ennesimo accordo tra la Turchia e l'Unione Europea, riguardo ovviamente la gestione dei flussi migratori che in questo momento sono bloccati tra la Grecia e la Macedonia. Questo è un accordo molto molto complicato, ci aiuta a spiegarlo e a capirlo Benedetta Intelisano.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
18 marzo 2016. Dopo quello di febbraio e dei primi di marzo, il terzo incontro tra i membri del Consiglio europeo e la controparte turca è quello decisivo. All'unanimità si stabiliscono i parametri con cui le parti dovranno occuparsi della crisi migratoria e vengono delineati i rapporti futuri fra Unione europea e Turchia. Alla base dell'accordo con Ankara c'è la volontà da parte della Turchia di riaccogliere tutti i nuovi migranti irregolari che hanno compiuto la traversata fino alle isole greche a decorrere dal 20 marzo 2016. Il fine è proprio quello di scoraggiare le traversate del mare Egeo, intensificando le misure contro i trafficanti di migranti e offrendo un'alternativa a chi fugge dal proprio paese, mettendo a rischio la propria vita.
all'impegno turco, l'Unione Europea risponde con il punto 2 dell'accordo, che ricorda un po' il libretto di istruzioni di un gioco da tavola, e dice: per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia all'Unione Europea. Precisando però che il tutto avverrà nel pieno rispetto del diritto internazionale, escludendo qualsiasi forma di espulsione collettiva. L'Unione Europea, inoltre, si impegnerà ad accelerare l'erogazione dei 3 miliardi di euro assegnati nel quadro dello strumento per i rifugiati e ha garantito che si provvederà al finanziamento di ulteriori progetti in materia di salute, istruzione, infrastrutture, alimentazione e altre spese di sostentamento. Nell'accordo è stata anche affrontata in modo marginale la questione che riguarda la possibilità di adesione della Turchia all'Unione Europea. L'obiettivo a breve termine è quello di abolire l'obbligo del visto per i cittadini turchi entro la fine di giugno 2016. A condizione, si legge nel testo dell'accordo, che tutti i parametri di riferimento vengano soddisfatti. Ciò significa che alla Turchia spetta il compito di adempiere alle promesse fatte all'Unione, specialmente in materia di migrazione. E la Commissione, una volta verificata la sussistenza di tali parametri, si impegnerà a formulare entro la fine di aprile una proposta adeguata da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, ai quali, lo ricordiamo, spetta la decisione definitiva. Priorità assoluta dunque alla gestione delle frontiere, con uno sguardo a un presente che dia più spazio alla tutela dei diritti umani e a un possibile futuro dai 29 Stati membri. Benedetta Intelisano di Radio Zammu per Eurofonica da Catania.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
anche il caffè, ma noi non abbiamo finito di parlare di questo accordo appunto relativo ai migranti tra Turchia e Unione Europea, che diciamo ha destato molte perplessità anche all'interno degli stessi stati membri dell'Unione Europea, in primis in Cipro, in quanto i rapporti con Ankara sicuramente non si possono proprio definire idilliaci. E ci spiega le reazioni, appunto, o meglio le non reazioni forse, che ha avuto Cipro, Sabrina Fasanella.
Eurofonica.
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 Eurofonica. Eurofonica.
L'intesa euroturca è passata all'unanimità. Questo significa che tutti e 28 gli stati membri alla fine si sono trovati d'accordo. La cosa un po' stupisce, soprattutto se si pensa alle perplessità giunte un po' da tutta Europa e in particolare dall'estremo Mediterraneo. Proprio alla vigilia dell'ultimo vertice, infatti, il presidente cipriota Nikos Anastasiades aveva annunciato la sua volontà di usufruire del diritto di veto su questa decisione. Che significa? Che ad un paese come Cipro non fa piacere l'ipotesi di favorire lo Stato che occupa militarmente circa un terzo del suo territorio. Per la rubrica Forse non tutti sanno che, la Turchia dal 1974 occupa militarmente la zona nord di Cipro, nota da allora come Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta naturalmente solo dalla Turchia. Con un'operazione dal nome altisonante, Operazione Attila, la Turchia intervenne a Cipro in risposta ai sommovimenti dell'allora regime militare greco che tentò di riannettere l'isola. Perché intervenne proprio la Turchia? Perché l'isola, molto vicina alle sue coste, ospita una minoranza turca, allora effettivamente minacciata dall'eventualità di un golpe greco. Fatto sta che ad oggi a Cipro del Nord risiedono ancora circa 40.000 soldati turchi e Nicosia teme che scendere a compromessi con Ankara potrebbe allontanare la possibilità di riunificazione dell'isola. Perciò Anastasiades ha sottolineato che non ci potranno essere accelerazioni sui negoziati di adesione della Turchia fino a quando il controverso Stato candidato continuerà ad assumere posizioni ostili nei confronti di Cipro. La Turchia, infatti, non riconosce l'isola come Stato, le nega l'accesso ai suoi porti e aeroporti. Persino Tusk, recatosi a Cipro proprio per discutere la questione e poi da lì volato ad Ankara, ha dovuto fare scalo in un paese terzo prima di poter atterrare sul suolo turco. A novembre Ankara ha ribadito con fermezza di non riconoscere l'isola, definendola un paese defunto. E questo nonostante la Turchia sia stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani nel 2014 al pagamento di 90 milioni di euro in risarcimento dei danni morali e materiali arrecati ai cittadini greco-ciprioti con l'occupazione. Tale condanna puniva anche la rottura dell'integrità territoriale dell'isola, ma Ankara si rifiuta di pagare. Cipro, per lei, non esiste. La concreta possibilità di accelerazione dei negoziati di ingresso in Unione Europea porterebbe quindi ad un confronto diretto tra Nicosia ed Ankara, confronto che in questa fase delicata di negoziati non è propriamente auspicabile, o almeno questo afferma Anastasiades. Alla fine comunque Cipro non ha applicato il veto, evidentemente perché il compromesso raggiunto e in particolare le condizioni poste dall'Unione Europea hanno soddisfatto il primo ministro, o forse perché sembra improbabile che la Turchia raggiunga nei tempi richiesti gli obiettivi minimi imposti da Bruxelles. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 Io cerco te, cerco te, io cerco te, cerco te.
Qualcuno di cui non dirò il nome sa bene, sia certo lo spettacolo umano più bello che mi sia stato dato osservare da vicino. Qualcuno di cui non dirò il nome che sembra il ritratto di un uomo che annega nel mare urbano di donne indifferenti un po'. che mi sia stato dato osservare da vicino.
Qualcuno che sa bene che maligna il mondo, ma che nel cuore in fondo riconosce sempre il bene dal male, il bene, il male, il bene, il male. Roma capitale, sei ripugnante, non ti sopporto più, non ti sopporto.
Io cerco te, cerco te, io cerco te. Cerco te, io cerco te, cerco te, io cerco te. Nei weekend, nelle lune piene, in ogni macchina che passa in via Togliatti, nei visi tristi di gente stanca di vivere così, negli appartamenti dove nascondere la voglia di andar via, il mondo nuovo, l'oceano. Stella sudamericana mia, io non ricordo più il tuo nome, il tuo nome.
Io cerco te.
E ringraziamo Sabrina Fasanella per averci parlato appunto di Cipro, della sua reazione, e andiamo avanti a parlare di Unione Europea e andiamo avanti a parlare di una figura che magari non è molto conosciuta, ma che però è entrata al centro delle cronache delle ultime settimane per una dichiarazione che è stata anche in qualche modo un po' scioccante, perché si è rivolto a tutti i migranti dicendo: vi prego, non venite in Europa.
E sì, stiamo parlando di Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo. Ci delinea un suo profilo Antonio Megalizzi.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Sembra che la stampa internazionale si sia improvvisamente accorta dell'esistenza di Donald Tusk, e forse era anche ora. Prima che la questione migranti diventasse la priorità assoluta in UE, i giornali non facevano altro che propinarci le proposte di Draghi, le rassicurazioni di Juncker, le direttive neanche troppo velate della Merkel. Poi una spruzzatina di Schulz, Hollande, Renzi e Cameron, oltre a qualche rapida apparizione della Mogherini e dello scoppiettante duo Tsipras-Varoufakis. Eppure Tusk è uno che ha sempre contato parecchio nelle gerarchie europee. Ex primo ministro della Polonia, artefice di una delle poche crescite di una nazione continentale durante la crisi, Donald Tusk nel dicembre 2014 è diventato il presidente del Consiglio europeo. Tradotto, si trova a gestire i malumori, i protagonismi, seccature, le ire dei capi di Stato di tutta l'Europa. Immaginate di dover fare da paciere tra Grecia e Germania, o tra Regno Unito e altri Stati membri, o di dover convincere la Francia a non dichiarare l'ennesima guerra in Africa. Un lavoro alquanto stressante, si direbbe. Eppure Tusk ha intrecciato le relazioni necessarie per prendere le redini di un'Europa che, con la Merkel visibilmente sconfitta nei consensi, cercava un nuovo leader. E proprio nel rapporto con la cancelliera tedesca si sono intensificate le indiscrezioni che vedrebbero i due ferri corti dorti di una lunga amicizia che li legava. Che Tusk abbia voglia di cavalcare l'onda di notorietà datagli dai continui incontri istituzionali? O magari si tratta di una compensazione alla fase discendente della Merkel? D'altronde il nodo della discussione è sempre lo stesso. La politica tedesca dell'accoglienza pare aver fallito, e la presa di posizione del presidente del Consiglio europeo, che intimava i migranti a non rischiare la vita per venire in Europa, pare esserle diametralmente opposta. Quel che è certo però è che ciò che l'UE potrà mai decidere in funzione dei nuovi assetti geopolitici, del coinvolgimento nei conflitti mondiali e nell'accoglienza dei migranti, sarà solo grazie al risultato del suo consiglio, di quello presieduto da Tusk, perché proprio la mancanza di competenza dell'UE in quanto istituzione nelle politiche estere e il conseguente potere dei singoli stati membri nei processi decisionali conferiscono al consiglio un ruolo di riferimento nelle dinamiche future europee. E se Tusk dimostrerà di avere nervi saldi e sangue freddo, potrà godersi una leadership che alle istituzioni europee in questo momento serve come l'aria. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Ed erano i Kings of Leon con Pyro, questa è Eurofonica in diretta da Radio Eco e in tutte le radio del circuito Raduni. Colgo l'occasione per ricordare anche che alla regia c'è Alberto, che ringraziamo.
Grazie
e
Alberto.
Alice, continuiamo a parlare di Unione Europea. Questa volta il tema si collega bene a quello che ci ha raccontato il nostro Antonio, perché Antonio ci ha parlato del Presidente del Consiglio Europeo, che è una carica non elettiva, non lo vota nessuno obiettivamente, però c'è un politico greco che invece invece sta presentando proprio oggi un nuovo movimento che vuole invertire questa rotta.
Esatto, stiamo parlando di Yanis Varoufakis, l'ex ministro delle finanze greco che si è dimesso la scorsa estate dopo la vittoria del no al referendum per l'approvazione del piano di aiuti economici che era stato proposto dall'Unione Europea alla Grecia.
Il Bruce Willis della Grecia.
Esatto, il playboy della Grecia, possiamo chiamarlo come vi pare, e questo progetto è molto ambizioso e risponde al nome di DM25, che è un acronimo che sta per Democracy in Europe Movement, con il 25 che indica l'anno in cui Varoufakis vorrebbe dar vita alla propria idea di Europa unita e democratica. E diciamo che la caratteristica fondamentale di questo movimento è che vuole essere un movimento transnazionale e paneuropeo che si vuole proporre proprio a un'alternativa ai maggiori problemi dell'Unione Europea, che lo stesso Varoufakis diciamo è quasi al collasso. E proprio questo carattere che sarà, secondo Varoufakis, il punto vincente appunto del suo movimento e che lo contraddistingue da altri movimenti simili che però sono di carattere nazionale o regionale.
Ecco, tra l'altro ieri a Ballarò su Rai 3 è intervenuto, cioè era in diretta come ospite Varoufakis, io non ho visto un pezzo. Giannini gli ha chiesto con quale movimento politico in Italia potrebbe lui interloquire. Lui ha detto che in realtà non ha né destra né sinistra, ma solo con chi appunto come lui pensa di voler democraticizzare l'Europa. Questo è interessante perché Tsipras invece, al contrario, alle europee era andato con Vendola, cioè comunque c'era un delineamento anche a livello politico.
Esatto, invece in questo caso non c'è alcun tipo di delineamento, ma in realtà l'obiettivo che si pone Varoufakis è quello di ad esempio rendere accessibili a tutti i cittadini europei tutti i processi decisionali, ad esempio rendendo accessibile gli incontri del Consiglio Europeo, oppure desecretando anche i documenti sul TTIP. E tra i cofondatori di questo movimento troviamo anche un italiano che si chiama Lorenzo Marsili, 31 anni, ha dato vita a 10 anni fa a un'organizzazione che è la European Alternatives, e anche secondo lui diciamo la costituzione di questo movimento paneuropeo è fondamentalmente la soluzione allo strapotere degli interessi nazionali che secondo lui sono ben rappresentati all'interno del Consiglio Europeo, che non è a caso è composto da capi di governo e di Stato che quindi sono più interessati a cause nazionali. E questa sera contribuiranno alla nascita di questo movimento molti personaggi, non necessariamente appartenenti soltanto al mondo della politica, perché interverrà in collegamento Bernie Sanders, quindi il candidato democratico agli Stati Uniti, alla presidenza degli Stati Uniti, ma anche il giornalista divenuto famoso per lo scandalo WikiLeaks Julian Assange, ma anche addirittura Brian Eno. Quindi adesso noi ci chiediamo appunto se nel futuro potrà realizzarsi questo progetto così ambizioso di Varoufakis.
Ecco, tantissime personalità interverranno. A proposito di Grecia, in questo periodo quando si parla di Grecia non si parla più di debito sovrano come negli anni passati, ma si parla di migranti. A proposito di questo, un altro tema riguardante i migranti di cui si sta parlando tantissimo è invece quello del cosiddetto paese terzo sicuro. È abbastanza complesso, prova a spiegarcelo Caterina Moser.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che in base al regolamento di Dublino sul diritto di asilo, uno Stato membro dell'UE può inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato membro competente per l'esame della domanda o di un altro Stato membro. La Corte di Giustizia Europea si è espressa in questi termini in riferimento al caso riguardante un cittadino pakistano, Shiraz Baig Mirza, entrato illegalmente in Ungheria dalla Serbia nel 2015. Sempre l'anno scorso Mirza aveva chiesto protezione internazionale in Ungheria, per poi essere fermato in Repubblica Ceca mentre tentava di raggiungere l'Austria. Le autorità ceche lo hanno riconsegnato a quelle ungheresi, alle quali il cittadino pakistano ha avanzato una seconda domanda di protezione internazionale, rifiutata. Quindi Mirza è stato rimandato in Serbia in quanto paese terzo sicuro. Per questo, il richiedente asilo ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo e del Lavoro di Debrecen, in Ungheria, che a sua volta si è rivolta alla Corte di Giustizia per sapere se Mirza possa essere inviato in un paese terzo sicuro, dato che le autorità ceche non sembrano essere state informate riguardo alla normativa e alla prassi ungherese, che consistono nel trasferire i richiedenti protezione internazionale in paesi terzi sicuri. La Corte di Giustizia ha chiarito quindi che gli Stati membri possono rimandare un richiedente in paese terzo sicuro senza avere obbligo di informare lo Stato membro, che provveda al trasferimento sul contenuto della sua normativa nazionale in materia di invio di richiedenti in altri stati o della sua prassi amministrativa. In questo caso, quindi, la decisione della Corte dà ragione all'Ungheria, aprendo così un precedente. Uno Stato membro competente potrà esercitare il suo diritto al trasferimento del profugo anche se il richiedente asilo ha lasciato il paese prima che la sua richiesta sia stata esaminata, come nel caso di Mirza in Ungheria. La sentenza arriva proprio in contemporanea con l'inizio dei lavori al vertice Turchia-UE sulla gestione di flussi migratori. Una decisione, quella presa dalla Corte di Giustizia, che potrebbe in qualche modo legittimare un meccanismo di trasferimenti in massa dalla Grecia alla Turchia, nel caso in cui il paese arabo venisse considerato sicuro da uno degli stati membri. Da Verona, Caterina Musar di Fuori Aula Network per Eurofonica.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Tanto spesso non mi aspettavo certo che voi capiste che il mio volto non era serio, ma il mio volto non era serio, il mio volto era triste. Tienilo presente, la tua vita è una partita dura, tu non sei una diva la cui partita è la partita IVA, ci vuole la pasticca blu per amarsi di più.
Capitava di parlarti di quello stupore, ma siccome non l'hai mai capito, alla fine l'ho dimenticato.
E bentornati, questo è il management del dolore postoperatorio con la pasticca blu. Questa è Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. E torniamo ancora una volta a parlare di Europa. Questa volta abbiamo in collegamento al telefono Andrea Fioravanti. Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, un abbraccione.
Un abbraccione a te. E di cosa ci parli Andrea? Don't touch my Schengen, di che si tratta?
Sì, non stiamo parlando.
Ai, non si sa. Malissimo. Andrea, non ti sentiamo più. Proviamo a...
anche se il rischio è quello di tornare. Mi sentite?
Molto male. Andrea.
Mi sentite?
Ora sì, vai. Vai. No.
No.
Va bene, niente, ci sentiamo tra pochissimo che ripristiniamo il collegamento. Nel frattempo io direi di mandare un'altra canzone, perché così ripristiniamo il collegamento. Vai Alberto, mandami una canzone e ci sentiamo tra pochissimo. Bentornati, Tre Allegri Ragazzi Morti con Il Mondo Prima, questa è Eurofonica e stiamo cercando di riavere il collegamento con Andrea, che non so in che grotta sperduta si trovi di Perugia. Nel frattempo vi dico che lui ci parlerà appunto di Don't Touch My Schengen. In realtà nel frattempo che appunto lui riprendiamo il collegamento con lui, Alice, parliamo di qualcos'altro, quindi che altro c'è nella scaletta?
C'è nella scaletta, che siamo praticamente quasi alla fine, ma io parlerei un po' di Schengen volendo.
Parlane, volentieri.
Mentre aspettiamo Andrea, perché secondo me, dimmi un po' la tua Fabiano, dopo gli attentati di ieri probabilmente tornerà in ballo la questione di Schengen.
Sì, sembra, no? Che il Belgio abbia deciso di chiudere le frontiere, anche il Belgio, e quindi si aggiungerà alla Francia, si aggiungerà alla Germania che lo aveva già chiuso. E infatti dalle le ultime notizie che trapelano. Sembra che appunto Schengen sembra davvero in discussione. Ora io ti vorrei fare una domanda in proposito. Secondo te il problema di chiudere le frontiere può essere un modo per risolverlo? Io credo che in questo modo invece si separino due Europe, no? Una del nord e una del sud.
Ed è proprio questo il problema, e ti dirò di più, che secondo me probabilmente andremo anche a peggiorare la situazione invece che migliorarla, proprio perché chiudere le frontiere ci siamo resi conto che non serve a niente, anche perché probabilmente molto spesso il problema è già presente all'interno dei nostri stati, quindi forse dovremmo rivedere un po' le politiche di integrazione.
Salah Abdeslam,
no?
Ha dimostrato che sicuramente i terroristi sono già dentro e sono cittadini europei innanzitutto. Poi seconda cosa secondo me da analizzare è il fatto che comunque si lascia al proprio destino in pratica l'Italia e la Grecia, perché l'Italia e la Grecia si trovano a dover gestire una miriade di migranti, ma di non poter neanche poi di fatto farli andare negli altri paesi, anche perché lo sappiamo tutti che i migranti non vogliono andare in Italia e in Grecia, cioè arrivano lì perché devono arrivare lì, ma poi vogliono andare al nord.
Esatto, sono molto ben informati sulle condizioni di vita appunto all'interno dell'Unione Europea, e quindi probabilmente anche loro hanno molto più interesse a non fermarsi in Italia oppure in Grecia. E probabilmente diciamo che la chiusura di Schengen si aggiunge anche al problema del sistema Dublino, di cui in qualche modo ci ha parlato anche Caterina.
E questo si collega anche poi al discorso della Turchia, perché la settimana scorsa a Strasburgo abbiamo fatto una domanda all'onorevole Laracomi chiedendo se era ancora utile pagare altri miliardi all'Unione Europea, alla Turchia scusate. Addirittura si parla adesso di 6 miliardi serviranno a gestire un campo che tra l'altro ha 2 milioni e 500 mila persone in Turchia di migranti, ma io non ho neanche i controlli, cioè io non so come vengono spesi i soldi dalla Turchia, che non è proprio un paese democratico nell'ultimo periodo.
Il problema infatti è proprio questo, che ancora al momento non sappiamo in che modo verranno spesi questi soldi, e soprattutto secondo me un altro problema di cui che potremmo porci è che l'Unione Europea, come ci ha ricordato anche Benedetta nel suo focus, si è impegnata a riprendersi dei rifugiati presenti in questo momento sul territorio della Turchia, ma il fatto è che si è impegnata a riprendersi circa 72.000 persone, ma i rifugiati presenti in Turchia al momento sono oltre 2 milioni, quindi anche questo problema dovremo affrontarlo, penso, no?
Assolutamente. Nel frattempo mi dicono che Andrea è quasi pronto e lo stiamo per finalmente sentire. E comunque sono contento che con Andrea ci siano problemi, perché il suo ego un po' si abbassa.
Esatto, in realtà l'abbiamo fatto apposta, Andrea, ma sì, non ci volere male.
No, vabbè, uno dei capi redattori, comunque lo salutiamo. Schengen è a rischio. In realtà è a rischio tutto, perché anche questa volta l'attentato di ieri ha dimostrato che non c'è anche collaborazione tra le intelligence, e quindi di fatto non c'è collaborazione nei temi che contano dell'Unione Europea. Ma mi dicono che Andrea è pronto, allora io lo farei andare. Andrea?
Non stiamo parlando dello spot famoso sull'orologio, anche se il rischio è quello di tornare indietro nel tempo, ma della campagna lanciata da GEF, cioè l'Associazione della Gioventù Federalista Europea. Si tratta nello specifico di una campagna per mantenere viva l'area Schengen, quindi contro tutte quelle forze politiche che la vedono come l'unica risposta al fenomeno della migrazione, che può portare anche a episodi criminali come quello di Bruxelles. Si parte dal concetto fondamentale che le frontiere aperte siano la pietra miliare dell'Unione Europea, quindi eliminarla vorrebbe dire tornare indietro di 60 anni. Bisogna insomma trovare delle soluzioni che includano una maggiore cooperazione tra le forze di sicurezza e di intelligence, paroloni per dire uniti si vince la lotta contro il terrorismo. E inoltre propongono anche una politica comune di asilo europea, nello specifico canali di accoglimento che accolgano e assicurino i diritti dei migranti e dei rifugiati, e un sistema permanente di distribuzione dei migranti che superi il regolamento di Dublino. Però è molto difficile coinvolgere i giovani, soprattutto in queste tematiche, quindi hanno gestito questo evento in una maniera diversa dal solito, a colpi di GIF, video e meme che insomma certificano che sia una campagna per giovani rivolta ai giovani. L'idea che viene diffusa è quella che l'abolizione di Schengen non solo costerebbe 10 miliardi di euro, almeno secondo una ricerca condotta dal quotidiano francese Le Monde, ma riporterebbe tutti gli europei a un passato che nessuno rimpiange. Certo, tutti amiamo il calesse e le dogane, ma non così tanto da perdere la nostra libertà, che insomma ci rende più europei. Gli organizzatori sono questi membri della Gioventù Federalista Europea, un'organizzazione che ha più di 30.000 membri, che ha organizzato agli inizi di febbraio una serie di eventi a Parigi, Londra, Madrid, Lisbona, Tirana e quindi immaginate un po' tutte le capitali europee. Tra l'altro ne hanno organizzati in Italia molto vicino a voi, infatti sempre in questi primi giorni di febbraio, il 6 e il 7 precisamente, centinaia di giovani con sbarre e cartelli alla mano hanno bloccato le strade di Firenze, Pisa, dove siete voi, e Prato. Insomma, si sono riuniti per immaginare un'Europa chiusa dalle frontiere. Cosa succederebbe se fosse anche chiuso il vostro centro storico? Quindi molti hanno detto, va bene, non aboliamo Schengen, ma come pensano di poter risolvere la situazione dell'ingente flusso di migranti? In realtà la richiesta di questi giovani federalisti non si ferma alla difesa di Schengen e quindi dell'Unione Europea così come oggi, il che sarebbe certo comprensibile, però anche un pochino ingenuo. Per loro non bisogna solo conservare Schengen, ma superarlo, quindi diventando veramente un'Unione Europea federalista, completando l'Unione Monetaria e anche quella politica. Vogliono un'Europa più federalista e quindi con un'intelligence più radicata. Certo, uno si potrebbe chiedere dopo tutti questi eventi cosa succederà. A dire il vero non molto. La campagna si è conclusa con la solita lettera formale al Consiglio Europeo affinché si preservi Schengen, però bisogna notare che è stata firmata da 16 associazioni politiche giovanili, tra cui lo European Youth Forum, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Ovviamente si tratta di un evento fatto da una minoranza per una minoranza di cittadini attivi che si interessano dei temi dell'Unione Europea e possiamo dire con certezza che non influenzerà molto le decisioni dei politici, soprattutto dopo i fatti accaduti pochi giorni fa, anzi a dire il vero ieri, a Bruxelles. Quindi aspettiamo di capire cosa succederà e se forse questo evento potrà cambiare le gocce, ma più che citare lo spot dell'orologio Don't Touch My Schengen, citerei quello di una goccia nell'oceano, ma è comunque una goccia.
Grazie Andrea, con le tue perle. Grazie, un abbraccio. Siamo arrivati alla fine, ce l'abbiamo fatta nonostante questo piccolo problema tecnico e quindi vi rimanderei alla prossima settimana. Grazie Alice.
Grazie a voi.
Grazie ad Alberto alla regia e vi lasciamo con la nuova rubrica di Eurofonica, detta da, ce la racconta appunto Beatrice, si tratta di EU Skills e subito dopo sentirete i nostri contatti. A mercoledì prossimo.
Ciao a tutti.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Ed ecco tornata la nostra rubrica EU Skills, la rubrica dedicata a bandi europei aperti, scambi europei e opportunità per i giovani. Avete mai pensato, dopo la laurea, di andare a Malta per lavorare presso l'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo? No? Beh, non sembrerebbe essere una brutta idea. Avreste la possibilità di svolgere diversi compiti, come contribuire all'identificazione di potenziali aree di interesse per progetti riguardanti l'asilo, contribuire alla stesura di relazioni, piani di lavoro e strategie, oppure fornire supporto nell'organizzazione di eventi e riunioni per la cooperazione pratica. Le figure proposte sono Asylum Processors Officer, un Training Officer e un Administrative Assistant. Per candidarvi al bando, che scade il 31 marzo 2016 alle ore 13, visitate il sito obiettivoeuropa.it. Se invece sapete che essere un leader è la vostra aspirazione, allora non vi resta che andare in Inghilterra e partecipare allo scambio culturale dedicato alla leadership promosso dall'Associazione Scambio Europei dal 10 al 18 maggio 2016. Durante lo scambio si affronterà la tematica della leadership e soprattutto le modalità in cui il leader deve agire come un essere umano nella sua interezza. Il bando scade il 5 aprile 2016 e per candidarsi basta inviare il proprio curriculum vitae nella pagina dedicata su scambioeuropei.it. Per chi invece è amante della natura e vorrebbe passare 6 mesi a Chambéry in Francia e assistere project manager nei loro progetti educativi e giovanili e in particolare all'evento programmato per l'estate 2016 Youth at the Top, può candidarsi per lo stage proposto da Alpark, il network alpino delle aree protette. Durante la permanenza si potrà contribuire allo sviluppo, all'amministrazione e all'aggiornamento dei vari strumenti di comunicazione di Alpark. Lo stage è aperto a studenti italiani della magistrale e le attività previste sono diverse. Scrivere articoli per la stampa e comunicati stampa, aggiornare i file e il sito web. partecipare all'organizzazione di meeting delle tematiche internazionali. Per inviare la propria candidatura al bando, che scade il 3 aprile, basterà inviare il proprio curriculum vitae in formato Europass, in inglese o in francese, sul sito scambioeuropei.it. Da Verona, Beatrice Dusi di Fuori alla Network per Eurofonica.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.